per me l'Olimpiade della vita. Macchi,
come sta Filippo?
Sta malissimo, come deve stare una persona che si sacrifica, che lavora, che arriva a un'Olimpiade per da, e dà il massimo, perché è una persona di cuore, una persona che ha dato tanto in allenamento e oggi il campione olimpico non aveva bisogno di questi aiuti.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta.
Siamo nel finale e questa è l'immensità di Thomas Ceccon che scatena l'inferno per gli avversari. C'è ancora una luce d'oro immensa che illumina l'Italia.
Preparata in ogni minimo dettaglio, mi ero preparato anche l'intervista post gara, ma quella forse da Eurosport ho fatto una figuraccia, però insomma dai. L'aneddoto è, quando ero ragazzino, avrò avuto 15 anni ancora, stavo andando in macchina con Alberto ad allenamento e mi chiese: qual è il tuo sogno? Io, di vincere Olimpiadi. E lui subito: oh, calma, tranquillo, una cosa alla volta. Fin da ragazzino sapevo che potevo vincere questa medaglia e oggi è il giorno e non posso essere più contento di così.
Bisogna ricordarsi che ci vuole qualcosa in più, ma quella qualcosa purtroppo manca per un niente proprio negli ultimi centimetri, anzi per un centesimo fuori dal podio Benedetta Pilato.
Sono lacrime di gioia, ve lo giuro. È stato il giorno più bello della mia vita.
Ma veramente?
Sì, un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara. Peccato, perché un centesimo è proprio stronzo, scusate.
Mentre eri lì ti sei resa conto che Ceccon ha vinto un magnifico oro?
Sì, sì, ma infatti in camera di chiamata che eravamo insieme lui mi fa: dai, siediti qui che mi tieni un po' compagnia. Io ho detto no, perché io questa scena l'ho già vista a Budapest nel 2022. Io sono andata con gli occhialini che mi devo svuotare dalle lacrime, quindi ho detto: stammi lontano. Però sono contentissima sia per lui che per Nicolò ieri, che mi ha dato una spinta infinita per oggi.
Benedetta Pilato ai microfoni della RAI, abbiamo sentito prima Thomas Ceccon. Allora, ultimissime da Parigi, Antonio Esposito è in semifinale nella categoria 81 kg nel judo, dopo aver battuto con cartellino rosso il canadese Drapeau, e vediamo se stavolta ci va dritta. 4 senza del canottaggio in finale, la 4x200 del nuoto fuori dalla finale, e poi c'è il vecchio compagno di Olimpiadi Giovanni Pelliero che non si è qualificato per la finale a 6 del trap. Io ho due fuori classe in linea, uno è Leo Turrini. Buongiorno Turrini.
Ah, sono in coda qui a Parigi.
A Parigi.
Sto andando a pregare a Notre Dame per Pelliero, perché è un grandissimo, peccato non ce l'abbia fatta, ma sono convinto che ci riproverà anche a Los Angeles, perché i tiratori hanno una longevità agonistica. Io ricordo Benelli, il toscano,
sì,
nello skit che vinse ad Atene nel 2004,
eravamo
che
insieme,
erano 30
abbracciati.
Anni che andava all'Olimpiade e quindi faccio tanti auguri e anche complimenti a Pelliero.
Sì, che ci accompagna da Sydney 2000, anni 54, e quindi il tassametro corre. Se va alla prossima sono 58 e facciamo il tifo per lui. Senta Turrini, lei conoscerà Domenico Fioravanti?
Ah, ma io lo adoro, lo saluto con affetto, è lui che ha cambiato la storia quando eravamo a Sydney, gli voglio un bene dell'anima. Ciao Domen.
Ciao Domenico.
Buongiorno.
Ciao, eccoci con Leo Turrini che ti accompagna anche lì da Sydney 2000. Senti, comincio io con Domenico Fioravanti. Ceccon è un personaggio strano che mi piace parecchio, freddo fuori, vulcanico dentro, vince l'oro e non dà di matto, dice quello che deve dire, magari prendendosi anche dei rischi. È un personaggio strano, ma soprattutto è un nuotatore straordinario.
Ma allora, piccola premessa, io forse sono uno dei pochi che non ha sentito l'intervista incriminata, quindi non so cosa sia successo. Detto questo, vabbè, sono anni che noi dell'ambiente seguiamo con grande interesse Thomas, perché io l'ho sempre detto, è il talento più bello che ha oggi il nuoto italiano.
Sì.
Una classe infinita che spazia dal dorso al delfino ai misti, quindi è un atleta molto completo.
Sì, sì, non c'è dubbio. Turina, lei piace come personaggio, Ceccon, come nuotatore, mi ha ragione il professor Fioravanti.
Quando parla Fioravanti io mi taccio e provo un senso di gratitudine, vecchio, un quarto di secolo ormai. Guarda, quando Ceccon teneva quei baffettini da Sparviero, sì, a me faceva venire in mente D'Artagnan. Lei, visto che siamo a Parigi, no? Perché era proprio un guascone, lo vedevi e dicevi: ma questo qui ha in testa qualcosa di meraviglioso. E adesso ormai da anni lo sta dimostrando, e non ha ancora finito qui perché hai 200 dorso. E anzi, io volevo chiedere a Fiore se potrebbe fare come lui, perché Fioravanti a Sydney vinse nella rana 100 e 200. Ceccon potrebbe fare la stessa cosa nel dorso, secondo te?
Purtroppo credo che non sia fattibile la cosa, perché per quanto talentuoso e bravo, il 200 non ce l'ha ancora da livello internazionale, quindi è chiaro che poi tutto può succedere se vediamo anche l'oro di Martinenghi, però insomma poi bisogna anche un po' scontrarsi con la dura realtà, e la dura realtà è che ad oggi non ha un 200 una medaglia d'oro.
Senti,
è un atleta, sì.
No, finisci pure, che poi ti devo chiedere una cosa su Martinelli.
No, era solo per concludere che è sicuramente un personaggio atipico di questi ultimi tempi nel nostro sport, abituati a grandi scene da film per una vittoria, ti ritrovi poi un atleta come Thomas che invece sembrava quasi non si fosse reso conto di aver vinto. Questa era l'impressione che dava, poi probabilmente era talmente emozionato che si è spento completamente,
sì.
Non lo so, però ecco, è un personaggio molto particolare.
Sì, no, certo. Senti, ma a me fa molto ridere quando sento parlare di eredi, questo in ogni sport, no? Dal calcio in giù, in su, dove vuoi. Martinenghi, non so se tuo erede, me lo auguro per lui, però è un gran ranista. Quando il tempo si alza, il tempo in piscina si alza e questa piscina è lenta, secondo me escono gli attributi, tanto che l'amico di Turrini, cioè Greg Paltrinieri, dice: il mio sogno, la mia gara perfetta è quella di vincere con un tempo altissimo.
Sì, perché secondo me perché alla fine tanto il tempo è tutto relativo, o meglio, il tempo riguarda gli addetti ai lavori, ma se poi tu vai per strada e dici: ma che tempo ha fatto Martinenghi? Il 99%, il 99,9 periodico per cento ti dirà: ha vinto l'oro, chi se ne frega. Quindi insomma, noi degli interni o pseudo interni a questo mondo sappiamo poi che insomma il tempo non è stato fantastico, però poi devi sempre mettere la mano davanti.
Prego Turrini, le lascio il professor Fioravanti per un'ultima considerazione.
No, io volevo ringraziarlo, Domenico, perché poi il nostro è un paese in cui non si ha tantissima memoria. Quello che fecero lui e Rosolino, gli altri della squadra nel 2000, ha veramente cambiato la percezione degli italiani nei confronti del nuoto. Noi abbiamo un debito di gratitudine nei confronti di Fioravanti. Quando si andrà a scrivere la storia di come appunto sono venuti modificandosi i costumi, le abitudini, le passioni degli italiani, lui è in quella ristrettissima cerchia di quelli che hanno
cambiato,
spiegato
storia,
al popolo, bravo, che erano possibili emozioni diverse. Quindi veramente grazie ancora. Io a Sydney, quando lui ha vinto l'oro, sono morto, non lo sa nessuno, quello che mi pare è il mio ectoplasma, perché fu un'emozione talmente violenta che mi sono spento lì a bordo piscina, capito?
No, ma è chiaro che esiste un prima e un dopo Sydney nel nuoto, nella storia del nuoto italiano. C'è un prima e un dopo Sydney. Adesso l'ennesimo ricambio generazionale, Domenico, mi sembra completato, no? Anche Benedetta Pirato, poi al di là delle polemicucce che poi analizziamo con Turini, però mi sembra veramente che per l'ennesima volta c'è stata Sydney, poi c'è stata Atene, cominciata l'era Federica Pellegrini e poi adesso c'è un'era nuova. Anche qui abbiamo fatto un altro ricambio generazionale che mi sembra completo, che dici? Me lo sono perso, mi sono perso. Fior avanti, vediamo se c'è. Domenico, è caduta la linea con Domenico Fioravanti. Vabbè, lo ringraziamo perché sappiamo che ha altri impegni e quindi deve andare. No, vabbè, andiamo avanti con sentendo Elisa Di Francesca, che ha detto una cosa su Benedetta Pilato. Prima abbiamo sentito Pilato, microfono della Rai, era felicissima, onestamente felicissima per la gara che ha fatto e che è valsa una medaglia di legno per un centesimo. Normalmente in condizioni simili uno è furibondo e ha parlato Elisa Di Francesca dicendo delle cose che sono queste.
Non mi far parlare, ti prego, io non ci ho capito niente sinceramente, cioè non so se ci fa o c'è. È rimasta obiettivamente male, dai, non è possibile.
Un centesimo,
sono contenta. È assurdo, è surreale questa intervista, devo essere sincera.
Però lei dice, io neanche, insomma, voi dite che io dovevo andare sul podio, in realtà io non
ci volevo andare,
non ci volevo andare, ma non ci credevo.
Io rabbrividisco.
Domenico, nel salutarti, una medaglia di legno si può festeggiare, si può essere felici per una grande prestazione sportiva senza medaglia per un centesimo? No, non c'è. Leo Turrini, ti faccio la stessa domanda. Si può essere felici per una grande prestazione sportiva senza medaglia?
Dunque, intanto premetto che io, essendo sempre in coda a Parigi, non vedo la televisione. Quindi questa cosa da Elisa Di Francesca che commenta le parole di Benedetto Pilato la prendo da voi in questo momento, come dicono quelli bravi. Personalmente io credo che Benedetto Pilato sia un patrimonio italiano, è una ragazza del sud che viene da Taranto. Taranto è una città che sappiamo cosa abbia sperimentato sulla propria pelle negli ultimi decenni. È un miracolo che questa ragazza, che viene da una città senza una piscina, sia riuscita a diventare quello che è diventata. Quando ha detto ieri sera, ma io non sono disperata perché per me arrivare quarto in un'Olimpiade, sì, quando un anno fa nemmeno sapevo se sarei stata in grado di partecipare, perché poi ha cambiato tutto, si è trasferito a Torino. Io ci ho visto invece in quelle parole una testimonianza di sensibilità straordinaria. Poi mi rendo conto che un vincente, Elisa Di Francesca lo è stato, perché io ero già morto, ma c'ero quando batte Arianna Arrigo in finale a Londra.
Cioè eri già morto guardando Fioravanti vincere.
Ma no, posso capire che Elisa dica, ma come, perde una medaglia olimpica di un centesimo e dice piango di gioia. Però bisognerebbe anche tentare di andare oltre a quelle che sono le apparenze di luoghi comuni. Cosa significa per questa ragazzina che ha la storia e che ha arrivare quarto in Olimpiade? Siamo sicuri che è una disfatta perché non ha preso medaglia?
No, ma assolutamente no, Leo.
Ve lo dico, maestro Genta, voi in Italia guardate troppe partite di calcio. Voi guardate troppe partite di calcio. Voi non riuscite a afferrare fino in fondo il senso profondo delle cose. Qui vorrei citare,
non mi faccia
un grande
culo in questo modo, non mi rimproveri dello questo
sport,
modo.
Un grande campione dello sport che era Franco Battiato, con il suo celebre verso: ne abbiamo avuto di occasioni nella vita, perdendole, non rimpiangerle mai.
No, lo so,
questo trattato di sport si intitola Le stagioni dell'amore. Io sto con Benedetta Pilato. Detto questo, vorrei parlare del mio figlioccio Greg Quadrieri. Se lei me lo consente,
ma certo, c'è il traffico. Le consento qualunque. Non c'è traffico, può dire quello che vuole.
Ah, non c'è traffico?
No.
Allora, ieri dopo la qualificazione io ho scritto un WhatsApp, come fate voi giovani, no? A Greg, per segnalargli che almeno per ora, perché c'è ancora la prova squadra delle spadiste, aveva fatto meglio della sua amata Rossella Fiammingo, no?
Che è in pedana in questo momento.
Lo so, gareggia adesso. E Greg, invece di mandarmi quel paese, mi ha risposto con un emoticon mandandomi due cuoricini.
Ah, sì.
Quindi io sono molto fiducioso per questi cuoricini. Guarda, gli 800 non sono la sua gara, da sempre. Però è anche vero che a Tokyo, pur venendo dalla mononucleosi, fece una prestazione meravigliosa e prese la medaglia d'argento. È andato in finale con il terzo tempo, non è il favorito, ripeto, perché non è la sua specialità, però lui è il mago Houdini del nuoto,
Sì.
Avendo studiato con me, c'ha sempre un coniglio nel cilindro.
Ma
io spero che lo tiri fuori stasera, così no, forse però risorgo.
Senta, tu, io sono
il tetto della Da Fonte.
Sono il suo attento lettore, ma quante vite ha lei? Quante volte è morto? Perché ieri oggi ha scritto seppellitemi qui.
E poi ha detto se
Paltrinieri va a medaglia sarò definitivamente
tornate
a seppellire. È morto già una volta per Fioravanti. Quante vite ha lei? Cioè, la domanda è questa.
Tante quante le mie Olimpiadi, questa è la sedicesima. Allora le dico questa: ieri sera arrivo alla finale di Cecon, no?
Sì.
Ci sono degli eventi delle Olimpiadi che non basta il passi il pataccone, no? Bisogna anche chiedere un biglietto aggiuntivo
e pagarlo.
Perché
c'è
talmente
lo so.
Per la stampa c'è talmente tanta gente che se no anche, succede anche quando gioca il Dream Team del basket, no?
Certo.
America. Io avevo chiesto questa cosa qui, ma poi non avevo fatto un click, un like, che accidente, ne so, sulla app del cellulare, no? E allora arrivo e c'è una signorina francese che sembrava Jean Birkin, la quale mi dice: non può entrare, rien. Una scena da panico, mancava un'ora alla finale di Cecon. Al che si presenta Dario Ricci,
sì,
so essere il vostro nome tutelare, e dice a questa sostia di Jean Birkin: ma madame, questo rimbambito era sedicesimo Olimpiade, che fa? Non potete pretendere che sappia mettere un click, un like sull'app, no? E questa qui lo guardava e diceva: rien. Allora a questo punto io ho citato di Piaf, ho detto: je ne regrette rien, famosa canzone. Questa è scoppiata a ridere, ha detto: va bene, vada italiano.
No, intanto
per stasera però l'ho messo in click,
bravo, esatto,
non avrò problemi,
no, anche perché se no diventi matuli. Intanto la signora Fiammingo ha portato l'Italia ad allungare, siamo, mentre sta per entrare Alberta Santucci in questo round contro l'Egitto, stiamo andando piuttosto bene, più 10 mi sembra un assalto in frigorifero. Le faccio sentire una cosa, così ci ammorbiamo un po'.
No.
Ci saranno sicuramente polemiche per questa decisione. Vediamo Stefano Cerioni.
Guarda, Stefano sta indicando, è lui il campione olimpico.
L'errore ci può stare, ma 3 su 14 pari sono veramente troppi. Non voglio pensare alla malafede, penso che forse sono nervosi anche loro, per non dire incompetenti. Fatto sta che chiunque ho incontrato di tutte le nazioni mi hanno guardato, mi hanno detto: incredibile.
Una protesta, il ricorso non è previsto in questi casi, ma sicuramente inoltreremo una protesta ufficiale. È stata una finale falsata da un arbitraggio che dire indecoroso è dire poco.
Sorteggi il primo arbitro che viene dalla Corea e te ne rimangono 5, anche se, diciamo, la sorte ti porta a sorteggiare il secondo arbitro di Taipei, magari sono i migliori del mondo. Questo non è opportuno, cioè vuol dire che tu devi avere un secondo arbitro che deve venire, non dico dall'Europa, deve venire da qualsiasi altro continente. Trovatemi un altro sport al mondo che tu c'hai due arbitri dei due paesi confinanti, praticamente con uno dei due finalisti.
L'Olimpiade è il sogno di ogni bambino, l'obiettivo di ogni atleta. Me lo sono sognato tantissime volte e in tutti gli scenari questo non era stato mai preso in considerazione, perdere in questo modo.
E qui svolazziamo tra la gioia selvaggia del nuoto, i venti di tempesta complottistica, soprattutto nella scherma. Al di là del fatto che il diretto interessato, che è tornato in Italia, cioè il professor Pippo, che ieri ha perso la medaglia, ha fatto un bellissimo post che si chiude dicendo, scrive Filippo Macchi, le decisioni arbitrali vanno rispettate sempre. Questo ha scritto oggi Filippo Macchi. Qui siamo i 20 complottistici, Leo Turrini.
Ma allora io complottone. Ieri sera lei ero da Ceccone, ero da Ceccone, per cui ho visto solo in televisione la sala stampa del nuoto questo epilogo amarissimo del Fiorentino. Devo dire che non sono un esperto alla materia. Cerioni è un genio della scherma, si è detto certe cose, evidentemente deve essere accaduto davvero qualcosa di molto anomalo. Dopodiché il ragazzo, quello che è la vittima principale, cioè Macchi, ha avuto un comportamento straordinario, sì. Anche il post che lei ha detto adesso. Devo dire che esiste un'Italia che si sottrae alla deriva calcistica. Poi guardi, le farò una rivelazione. Stamattina mi sono sentito con Malagò, no?
Sì.
E ho detto, guarda Giovanni, io non ero lì e tutto, va bene lamentarsi, però bisogna stare attenti a non far passare l'immagine dell'Italia, che è solo il paese, nello sport parlo, all'Olimpiade, solo il paese della protesta, della contestazione, del sospetto. A me questo riferimento geopolitico che gli arbitri, ma come, sono tutti asiati, francamente. E devo dirti, penso di essere autorizzato a farlo, che mi ha risposto che ho ragione.
Sì, pur ma perché hai ragione,
che, no, pur aggiungendo che è stato uno scandalo, però io non ero lì, quindi
sai, ma certe cose l'ho visto va in bene TV, la TV, ma è per questo che io ti adoro, lo dico, lo dichiaro pubblicamente, perché il mio pensiero è il tuo e io mi auguro che sia anche il pensiero di qualche altro italiano, non dico di tanti perché non è così, perché preferiscono il grande paravento arbitrale in cui siamo campioni del mondo, però il mio pensiero è il tuo e mi fa molto piacere che tu lo abbia detto a Malagò e che Malagò ti abbia risposto in questo modo, perché a me tutta questa storia qui del complottone non piace. Tu ne hai scritto ieri, peraltro,
cospirazioni, queste robe qui, ma io capisco che siamo nell'era dei social, ma parlando in inglese sono tutte puttanate, io non ci credo. Poi è ovvio che ci sarà sempre in qualunque settore qualcuno che, non dico sia il caso di ieri sera, qualcuno che deve decidere che è corrotto e disposto a farci corrompere, io non lo so. Però non è bello se noi, soprattutto in apertura di un'Olimpiade, quasi quasi diamo più risalto all'indignazione per i torti subiti rispetto alle vittorie, alle medaglie meravigliose delle nostre ragazze, dei nostri ragazzi. Questo è quello che io ho detto a Giovanni Malagò. Devo dire che me lo posso permettere, perché siccome ci conosciamo da quando lui vendeva automobili a Modena eccetera, e Montezemolo era un suo grande amico, mi concede insomma di dire di quello che penso senza particolari patoni. Dopodiché insisto, molto probabilmente Cerioni ha detto la verità,
ma ne abbiamo viste tante alle Olimpiadi,
è stato derubato,
ma ne abbiamo viste tante alle Olimpiadi,
cioè,
io faccio mie
moltissimo.
Ma pure io, ma mi faccio mie le tue parole, quelle che hai detto fin qui e quelle del diretto interessato, e cioè Macchi, che ha scritto, che ha chiuso il post: le decisioni arbitrali vanno rispettate sempre, favorevoli o sfavorevoli, perché poi si danno e si prendono, senza tirare in ballo il complottone, il peso politico della CONI all'interno del CIO,
no,
e tutte queste cose qui.
Potrei anche fare un'aggiunta, come probabilmente lei non sa, caro gente, perché è il presidente del club Escape from the News, fuga dalla notizia.
Regolarmente.
Qui sta succedendo questa storia meravigliosa della Senna, no?
Sì.
Allora, stamattina la gara di triathlon è stata rinviata, perché nella Senna si rifiutano di fare il bagno anche i topi. E quindi, nonostante abbiano speso quasi 2 miliardi di euro, i triatleti non si sa se gareggeranno. E questa vicenda qui sta diventando un tormentone qui a Parigi e tutto. Ci sono, come nella canzone alla rovescia di Paolo Conte, i francesi che sghignazzano, no? Perché sta roba che il governo, il potere, tutti i partiti avevano detto: dobbiamo di nuovo rendere balneabile la Senna.
Sì, ma dall'88 lo dicono,
ma noi il ponte dello stretto è la stessa cosa. È una roba pazzesca. I quadri degli impressionisti, no? Le famiglie dell'Ottocento che facevano merenda sul fiume e i bambini che sguazzavano. Adesso ai parigini di andare a fare il bagno nella Senna non gliene frega una beata mazza. c'è andata la sindaca Hidalgo quando hanno detto che era balneabile 2 settimane fa, ma è entrata in acqua che indossava una tuta da ingegnere nucleare dopo l'esplosione di Chernobyl, ha capito? Allora io sono un po' preoccupato perché Greg deve partire il 9 agosto, dovrebbe gareggiare lì nella 10 km di fondo. E se vince, io ho promesso che mi butto nella Senna con lui.
E questi sono onestamente fatti suoi.
Morirò per l'ennesima volta.
Tanto a 1 milione di vite, no? Ma vedrà che vanno a Varsurmen, dove ci sono le gare. Dicono, ma questa storia della Senna, poi ne parliamo anche, va avanti dall'88. Il primo a promettere il bagno nella Senna fu Jacques Chirac, che poi naturalmente evitò.
Sa che si racconta anche che invece Chirac fece un tentativo un giorno a novembre. Scortato dai servizi segreti, ma rischiò di morire assiderato, nonché morso da un topo gigantesco.
Credo.
E la moglie Bernadette lo fece ripescare d'urgenza e poi non gli parlò per una settimana dicendo: ma tu sei un povero deficiente. Adesso ci vogliono fare le gare olimpiche.
Allora, intanto per cominciare, la spada ha passato il turno. Le spadiste hanno passato il turno. Onestamente, con vita facile con l'Egitto. Ma io prima di salutarla per oggi e poi richiamarla domani, ma Sainz alla Williams, che mi dice? Sarà arrivata anche lì la notizia?
Allora, allora io penso che Carlitos abbia fatto una scommessa doppia. La prima scommessa è che Williams, pare avendo alle spalle un investitore importante, un fondo americano eccetera, voglia replicare l'impresa riuscita a McLaren, no? Che dopo anni e anni di anonimato adesso è. Questa è la prima ipotesi di spiegazione. La seconda è che sarebbe un contratto ponte, nel senso che lui, per non restare fermo, non potendo avere subito una Mercedes o una Racuna, avrebbe firmato questa intesa aspettando di vedere se andare al 26 venissero a liberarsi certi volanti più importanti. Vediamo, io devo dire che lui in Ferrari ha fatto tanto, è stato sicuramente un pilota molto decoroso e alla fine la Ferrari ha fatto una scelta a favore di Hamilton e, come io ho sempre detto, a mio parere ha fatto bene a farla. Poi, come al solito, un altro filosofo dello sport, mio grande amico Mogol, diceva: lo scopriremo solo vivendo.
Cioè,
se ha avuto ragione a Ferrari o a Williams.
Ma mi tocca una curiosità, ma la Gola ha detto qualcosa anche sul caso Russell? Ieri non abbiamo parlato. Russell,
perché Malagò, quando si occupa di Olimpiade, è totalmente concentrato sui complotti. Quindi è abituato alla geopolitica.
Mentre su Russell non c'è stato nulla da dire, tanto che pure la Mercedes ha detto: vabbè, ragazzi, avete ragione, che vi dobbiamo dire. Senta, la ringrazio.
A domani
vediamo, perché vediamo cosa combina Paltrinieri e vediamo se posso chiamarlo oppure sì, no. Non so.
Lei faccia un tentativo, io risponderò dall'aldilà.
Io ci provo. Grazie. Grazie Tuvini, grazie. Allora, 800 24 0024, se volete venirci a trovare telefonicamente anche in tempi olimpici. E beh, dobbiamo parlare anche di un sacco di cose, perché vi ho detto di Esposito per la cronaca, di Pelliero purtroppo eliminato, ma abbiamo visto anche una pallavolo maschile di nuovo vincente. Volevo parlarne con Turelli, non avevo avuto il tempo stamattina, anche in questo caso con l'Egitto, perché le strade di Italia ed Egitto continuano ad incrociarsi. Abbiamo visto una grande Italia della pallanuoto battere la Croazia e poi abbiamo visto molte altre cose di cui parleremo tra poco.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Bravi ragazzi, bravo Settebello, bravissimo Sandro Campagna, che colleziona un'ennesima grande vittoria importante. L'Italia batte la Croazia molto bene, 14-11.
Ci
tenevamo soprattutto a giocare bene, poi il risultato non ci dovevamo pensare, soprattutto all'inizio. L'Olimpiade è un torneo veramente lungo, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è crescere rispetto alla prima partita. L'Italia c'è sempre, il Settebello è una nazionale storica che deve sempre ambire a qualcosa di importante.
La Serbia sconfitta dall'Australia, segno che l'Olimpiade è apertissima.
Sì, non lo sapevo perché hanno giocato prima di noi e stavo facendo riscaldamento, ma l'ho detto anche alle vigilie del torneo, è una competizione veramente dove 7-8 anche l'Australia può ambire a qualcosa di importante, può essere sul podio come può arrivare ottavo, quindi siamo tutti sullo stesso livello e dobbiamo curare i dettagli.
Allora, oggi abbiamo battuto due volte l'Egitto, lo ricordo anche perché l'assalto è appena finito, le azzurre della spada, Santuccio, Fiammingo, Rizzi e Navarria, 39-26 alle egiziane, e sono in semifinale, alle 15:50 sfideranno la Cina. L'Italia della pallavolo ha battuto anche in questo caso piuttosto facilmente l'Egitto e siamo 2-2 per la banda di De Giorgi, ma soprattutto oggi il Settebello aveva una sfida mica facile, quella con la Croazia, e l'ha vinta sotto 6-5, poi ha superato la Croazia e non si è più voltato indietro. Dario Ricci, hai visto questa partita, vero? Buongiorno.
Sì, buongiorno Carlo, sì, sono proprio qui ancora nel centro natatorio di Saint-Denis. È stata una bella Italia che ha riportato in acqua quelle migliori versioni che sogna e poi spesso realizza Sandro Campagna. Un 14-11 che si è poi concretizzato soprattutto nel terzo periodo, quando siamo andati in rete con sei diversi marcatori: Renzulo Iodice, Fondelli, Di Fulvio, Presciutti, Bruni e De Ceniche, lì che abbiamo allungato, ma anche in difesa registrata la nostra difesa dopo un primo quarto di sofferenza. Abbiamo veramente fatto una bella e convincente prestazione, seconda vittoria dopo l'esordio con gli Stati Uniti in un girone che è tosto, lo sappiamo, perché adesso la prossima si chiama Montenegro, ma pure gli altri, come sentivamo, hanno le loro gatte da pelare, i loro canguri da pelare, direi.
Canguri da pelare. D'altra parte, guardando l'Italia, notavo che quel vecchio adagio, sai, un portiere che pare del lungo oggi ha fatto, soprattutto quando la Croazia ha avuto la superiorità numerica, ha fatto delle cose spaziali. E una grande attaccante come Di Fulvio, vabbè, se hai un grande portiere e un grande centravanti, anche se stiamo banalizzando, poi alla fine fai strada, no Darione?
Sì, proprio, guarda, oggi proprio del lungo, tra l'altro è stato decisivo parando un rigore di Lončar sul 6-5 croato. In quel caso sarebbe stato un doppio vantaggio, in quel momento avrebbe pesato parecchio, invece ha dato proprio la scossa alla squadra, che poi, come giustamente hai detto, non si è più voltata indietro, ma certo. Veramente oggi si è vista un po', sembrava un po' l'arancia meccanica, sai che Sandro Campagna piace il calcio. Il fatto è che poi nei quarti si mettono le mani addosso e bisogna uscire da una piscina che diventa una bolgia di caimani, insomma.
Intanto non siamo solo noi ad incazzarci con gli arbitri, ma anche Coco Goff, che ha protestato a lungo con un giudice di sedia per una chiamata di linea nel sesto gioco e secondo set, e poi ha perso 7-6-6-2, quindi Coco Gauff eliminata dall'Olimpiade, dalla Bekic. Musetti è in campo e ha vinto il primo set 7-6 contro l'argentino Navone. Vi sto dando proprio la cronaca insieme a Dario Ricci. Oh Dario, il caso Senna, prima ne abbiamo parlato con di sfuggita con Leo Turrini, ne abbiamo accennato. Ecco, il caso Senna ha portato questa mattina alle 4 a un rinvio del triathlon maschile, che a questo punto non si sa bene se diventerà un duathlon, che sì. Non è una gara, non è una disciplina, o se succederà qualcos'altro.
Sì, guarda, siamo al limite della farsa, onestamente, sai, a me non piace usare questi termini, però insomma diciamo che non si può sfregiare una disciplina, perché sono mesi che sappiamo che la Senna, come è immaginabile, presenta seri problemi di salute per gli atleti. Sono stati definiti dei parametri, ci sono figure tecniche, su quello non credo sia giusto entrare, e quindi se questi parametri, come ha detto il CONI, rientreranno nella norma, Almeno i nostri atleti parteciperanno, così ha detto ufficialmente il CONI. Però potete, puoi immaginare facilmente cosa può aver voluto dire stanotte per questi atleti stare in attesa alle 4 del mattino di sapere se di lì a 3 ore avrebbero dovuto disputare la gara olimpica, no? La toppa mi sembra è pure peggiore del buco, perché un conto per le acque libere, vabbè, ci potrebbe essere il bacino della canoa, ma tu che fai? Il triathlon diventa un duathlon, un biathlon, che senso tecnico hai? Che rispetto c'è? Cioè, mettiamo pure da parte il rispetto per gli atleti.
A quel punto secondo me fai saltare la gara, perché non è una gara olimpica, cioè non è una disciplina esistente all'Olimpiade. No, ma proprio per questo io saluto e ringrazio Sergio Migliorini, che presiede la commissione medica del World Triathlon e quindi siede in quel board. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Buongiorno professore. Senta, allora, caso Senna è chiaramente una questione a questo punto politica. Ho apprezzato il comunicato del CONI, che ha detto: se l'acqua va bene, noi gareggiamo, non è che stiamo lì a fare delle grandi rimostranze. È un caso, se ne parlava prima, la balneabilità della Senna, caso politico che risale all'88, ci provò Chirac, da lì in poi sono stati fatti grandi lavori, i soldi che sono stati spesi li sappiamo, li conosciamo, 1,4 miliardi. Se è balneabile si fa, se non è balneabile non si fa, se ne fa un punto d'onore. A questo punto la situazione qual è?
Negli ultimi 15 giorni la situazione era buona, fino a fine giugno le grandi piogge che sono state hanno complicato le cose, e il livello dei batteri che noi controlliamo, gli Escherichia coli, gli enterococci, secondo le regole della Comunità Europea, erano molto alti. Poi abbiamo avuto 15 giorni buoni, con i valori nettamente al di sotto dei valori. Purtroppo la pioggia della cerimonia di inaugurazione ha peggiorato la situazione, e il fiume fa fatica a ricoverare, a ritornare nella situazione basale. In questo momento sta scendendo i valori, gli enterococci sono buoni, vedremo nei prossimi dati che avremo in sera tardi e domani mattina presto com'è la situazione. E dopodiché sarà la federazione, assieme a tutti noi, a decidere il da farsi, se si gareggia o meno domani, o se, avendo l'ultima gara disponibile, che è il 5 di agosto, la staffetta, con il 6 come giorno di recupero, di emergenza, il codice day, ci sarà la possibilità, nel caso domani vada male, di usare altri giorni in accordo con il comitato organizzatore.
Sì, io prima ho detto e non ritratto che non sarebbe accettabile una gara di triathlon senza una delle tre prove.
Ma guardi, non è una situazione nata adesso, da sempre nelle regole della federazione triathlon, quando ci sono problemi di balneabilità che possono essere dovuti praticamente alla qualità delle acque, ma anche altre situazioni, ad esempio al mare, un mare grosso, con onde molto alte, che sono dei pericoli, è prevista questa possibilità di dare la medaglia dal campionato del mondo sino alle giochi olimpici, passando al duathlon, corso, bicicletta, corsa. Quindi sta nelle regole, non è che ce la siamo inventata adesso, da sempre, da oltre 30 anni è dentro nelle regole di competizione della Federazione Mondiale di Triathlon.
Dario, non so se vuoi chiedere qualcosa al professor Migliorini.
No, ecco, direi che il quadro che ci ha fatto è sicuramente esaustivo, però ecco, lei che, professore, lei che è anche molto vicino agli atleti, insomma, un po' le chiedo anche una valutazione su questa attesa, che immagino sia la peggiore per andarsi poi a giocare o la medaglia o anche semplicemente il sogno olimpico. Insomma, c'è anche questo aspetto che finora stiamo tutti trascurando vedendo i dati, ma insomma poi gli atleti sono l'anello debole di questa catena.
Ripeto, stiamo facendo di tutto per mettere le condizioni di fare la gara come previsto, cioè un triathlon vero e non il ripiego sul duathlon. Vedremo se la Senna ce lo permette, perché sta tutto in mano sua ormai.
Grazie professore, buon lavoro.
Grazie anche a voi,
grazie,
buona giornata.
Grazie davvero. Sergio Migliorini, come detto, presiede la commissione medica del World Triathlon. D'altra parte, questa è una delle grandi polemiche. Il mio pensiero è che, insomma, gli organizzatori ne hanno fatto un punto d'onore. Se sarà possibile fare questa gara, è giusto che si faccia lì, piaccia o non piaccia. È un quadro politico quello della Senna, ripeto, un quadro politico che ha radici profonde. E comunque resta il fatto che i lavori di bonifica che sono stati effettuati sono stati effettuati sì per l'Olimpiade, ma sono stati effettuati per la Francia e per i parigini, quindi è un'opera che comunque rimane. Dario, questo è il mio pensiero, mentre c'è in campo anche Jasmine Paolini.
Sì, no, ma sicuramente il quadro generale è questo, e quindi,
cioè, voglio dire, va rispettata anche il fatto che la Francia dica vogliamo fare la gara lì, cioè se è possibile è giusto farla, se non è possibile non si farà.
Sì, onestamente però forse bisogna tirare una linea prima, perché comunque poi alla fine quelli che pagano, ripeto, malgrado il parere del professore che ci ha aiutato a capire, sono gli atleti, insomma, che stanno vivendo in questa incertezza, in questa situazione, e anche coi rischi del caso. Speriamo bene, però ecco, a vederla da fuori, diciamo, io a differenza della sindaca Hidalgo un tuffo non ce lo farei, ecco, per il poco che può valere, ecco.
Allora, vedevo ora passare le immagini, è chiaro che le immagini non è che ti fanno vedere gli angoli azzurri della Senna, ma ti fanno vedere le bottiglie che galleggiano e le alghe tutte intorno, è tutt'altro che invitante, insomma, il panorama, che, ma com'è normale che sia purtroppo per un fiume cittadino. Allora, Paolini in campo, appena iniziato il suo match, 15 pari, vediamo qui che succede, mentre ripeto che Musetti avanti di un set. C'è anche Marco Beninazzo? Ciao Marco.
Eccomi, ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti.
Hai portato il costume per fare il bagno nella Senna?
No. Mi sarebbe piaciuto invece tuffarmi nella piscina della Waterpolo.
Vabbè, questo.
Dove gli azzurri a un certo punto erano in 9, perché ci sono state 3-4 espulsioni definitive con gli arbitri che si sono accaniti sui pallonotisti italiani, giusto per restare in tema di polemica arbitrale.
Vuoi fare complottoni anche tu? Vuoi parlare di complottoni anche tu?
No. Me ne guardo, ma è un dato di fatto oggettivo, sai, gli faccio parlare i numeri. C'erano 4 espulsi italiani con 3 falli e quindi espulsione definitiva. A quel punto ho guardato Campagna sperando che mi facesse un cenno, io ero pronto, un paio di secondi di alto livello potevo garantirli.
Un paio di secondi di più. D'altra parte, si diceva prima con Dario Ricci, quando hai un portiere, dato che parliamo spesso di calcio, quando hai un portiere che para e un grande attaccante come Di Fulvio che segna, del lungo Di Fulvio, bella coppia, e vince anche con la Croazia, nonostante molti casi da VAR.
Non c'è dubbio, poi la squadra ha convinto, speriamo non si arrivi più ai rigori né con la Croazia né con la Spagna e si possa andare avanti, insomma, perché in fondo, insomma, da questa piscina credo che possano venire buone notizie, più dai maschi che dalle donne, purtroppo, ma ci aspettiamo molto dalla waterpolo italiana.
Allora ragazzi, state con me, dopo il traffico continuiamo a chiacchierare anche di ricavi dell'Olimpiade, di cui Marco Beninazzo scriverà domani sul Sole 24 Ore, anche di Nadal Djokovic che ieri avete visto tutti, anche di quello che vi pare relativo all'Olimpiade, anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, sempre Dario Ricci, nostro inviato, e Marco Beninazzo, che è lì per i suoi 24 ore, ma ovviamente anche per noi, collegati da Parigi, mentre Jasmine Paolini vince il primo game contro la Smirnova e il tassametro continua a correre, per fortuna. Marco, qual è la tua posizione sul caso Senna? Non hai Ayrton, naturalmente.
Ma guarda, intanto sono rimasto nella piscina della Waterpolo, dove sta per cominciare un'emozionantissima Francia-Giappone, un stadio quasi gremito, i francesi appassionati anche di questo. I francesi volevano stupire il mondo rendendo la Senna balneabile, ed era un bel messaggio, sarebbe stato un bel messaggio anche per la legacy, la cosiddetta legacy delle Olimpiadi, cioè per quello che viene lasciato una volta che l'evento si conclude. Io credo che bisogna essere molto pragmatici, ci hanno provato, se non dovessero esserci le condizioni
probabilmente non ci dovrebbe essere anche neanche un accanimento mediatico su questo tentativo.
Sono
come
d'accordo.
Pure si sta un po',
sono
un po' creando.
Sono
e
d'accordo.
Cioè si passa al piano B. Piano B sarà semplice per, credo, per le gare di fondo, più complicato per il triathlon, perché deve essere tutto, diciamo, svolto contestualmente, però c'è l'area, diciamo, il parco acquatico in cui si svolgono le gare di canottaggio e canoa, che è già stato indicato appunto come lo spazio alternativo, e credo che sia stato giusto fare questo tentativo. Qualcuno ha parlato dell'arroganza francese di voler rendere pulito un fiume come la Senna, però insomma credo che sia stato giusto, e che in qualche modo avrebbe rappresentato un bel messaggio in generale per chi organizza i grandi eventi, e
sono
cioè
d'accordo.
Che i grandi eventi possono lasciare qualcosa, se poi è molto complicato, chiaramente la tutela della salute degli atleti viene al primo posto.
No, assolutamente, ma sono d'accordo con te, quello che ho detto prima. Comunque, questi soldi che sono stati spesi, a parte che la Senna è un simbolo politico, ripeto, per la Francia, è una bandiera per la Francia. Già da molti anni, citavo Chirac nell'88, sono stati fatti diversi tentativi. Comunque queste opere che sono state fatte sono comunque un lascito per, dell'Olimpiade, per i cittadini di Parigi e per la Francia intera, quindi non sono soldi buttati via e poi non ce l'abbiamo fatta, e poi guarda sti francesi che con la loro puzza sotto il naso non sentono l'odore della Senna, e insomma, quindi il pensiero mio è uguale al tuo. Ragazzi, invece ho apprezzato prima, non so se avete sentito, ma non credo, Leo Turrini che ha detto di aver chiamato Malagò dicendogli che forse ieri ha esagerato un po', e Malagò ha detto sulle polemiche arbitrali, adesso si fanno casi e spuntano dossier da tutte le parti su torti subiti nella storia dall'Italia, da Tokyo 64 a Cammarelle, tutti i furti che ha subito l'Italia. È chiaro che ogni paese potrebbe fare il suo dossier da questo punto di vista. Però più delle parole rabbiose di Cerioni di ieri, più delle parole rancorose di Malagò, mi sono piaciute quelle scritte oggi da Filippo Macchi. Cioè, mi spiace, tutti mi dicono è stato derubato, lo sport è questo, le decisioni degli arbitri vanno rispettate, io sono un ragazzo fortunato e torno a casa con una medaglia d'argento olimpica. Io sto dalla parte di Macchi, tutto il resto mi è piaciuto un po' di meno, Dario.
Sì, sono pienamente d'accordo con te, fai bene a sottolineare questo aspetto, anche perché tra l'altro per farci una risata, Esposito nella categoria fino agli 81 kg nel giugno è arrivato in semifinale,
esatto.
Con 3 Shido attribuiti all'avversario, il canadese Drapeau, ecco, che non mi pare che si sia incatenato alla Torre Eiffel.
L'ho detto in apertura.
Si è sceso,
sì,
ecco,
sì.
Bravo, scusa.
Magari il vento è girato, no?
Dobbiamo... Sì, ma dobbiamo anche capire e spiegare che, cerco di essere rapido, l'Olimpiade è un tritacarne in cui queste polemiche durano circa un'ora e mezza, perché poi comunque va avanti e comunque all'11 agosto arriverà, per cui questo balame spesso è controproducente. Spesso nasce, oltre che magari sì, da fatti oggettivi che possono esserci in parte o meno, abbiamo sentito anche esperti, schermidori eccetera eccetera, che hanno riletto con competenza chiaramente la finale di ieri, ma spesso nasce anche da pose di varie figure delle varie federazioni eccetera eccetera, che mettono in campo, in scena un loro regolamento di conti,
sì,
che prende spunto da questi fatti, insomma. Cioè, se poi ci parli come mi è capitato a me sul campo in queste ore, il giorno dopo, ti rendi conto che alcuni aspetti di queste proteste vengono enfatizzati per una serie infinita di motivi, di cui quelle sono state solo le micce, insomma. Quindi
no, ma
di fatto, ecco, Sandro Campagna proprio prima in zona mista ci diceva metro arbitrale che è questo. Io l'ho detto ai ragazzi prima dell'Olimpiade: ragazzi, andiamo all'Olimpiade per provare a vincerla, oppure proviamo sapendo che questo è il metro arbitrale, oppure hanno detto, dice vabbè, ci andiamo lo stesso e poi vediamo dove arrivano, ma tanto è inutile che te lo metti a discutere.
No, ma noi siamo campioni del mondo incontrastati nell'utilizzo, nello sventolare il grande paravento arbitrale, Marco Bellinazzo, e in queste ore si sente dire i francesi non amano tanto l'Italia, soprattutto in questo momento, magari il peso politico del CONI all'interno del CIO non è quello che era prima, le federazioni sono deboli. Si sentono tutte queste arie di complotto che, insomma, per fortuna durano lo spazio di un mattino.
Sì, per essere cattivi uno potrebbe dire che la vittoria del giudice italiano oggi, grazie ai prescindi, magari è arrivata perché si è protestato, no? In qualche modo. Però, insomma, al di là della battuta cinica, posso dire che sinceramente, insomma, tutti i errori che sono stati hanno danneggiato l'Italia. Molto spesso, come diceva Dario, ci sono anche regolamenti di conti dentro le federazioni internazionali dei singoli sport. E quindi, diciamo, mi viene da pensare che è un complotto più generale, insomma, sia difficilmente inquadrabile. Detto questo, come nel calcio, come si dice nei campionati, alla fine torti e favori arbitrali in qualche modo si compensano e speriamo, insomma, che alla fine potremo sorridere.
Senti, ma Dario, Marco, per chiudere, domani, dicevo, su Sole 24, come sono i conti di queste Olimpiadi?
Ma guarda, i conti dico sempre che bisogna farli con estrema cautela, ma soprattutto sul lungo periodo, nel senso che è chiaro che per le Olimpiadi, diciamo, la Francia ha speso una decina di miliardi, euro più o meno, il comitato organizzatore di fatto ne incassa 4 e mezzo quasi, quindi è chiaro che fatto così il conto della serva in deficit, però c'è tutto un impatto indiretto, un indotto che va calcolato negli anni e che è stimato, diciamo, in una decina di miliardi, ma al di là di questo, diciamo, se la organizzi bene l'Olimpiade ti può dare dei benefici economici a lungo termine che vanno al di là del conto più e meno che può essere fatto nell'immediato. E quindi è questo che bisogna essere bravi a fare. Anche il tema brevemente della sostenibilità, no? Si dice la sostenibilità, facciamo pochi impianti, ma spesso magari l'Olimpiade, se si fanno bene quegli impianti, può essere l'occasione per dotare di strutture moderne un paese. E quindi bisogna ragionare anche su questo.
Questo è sacrosanto. Ti ringrazio, Marco, ci sentiamo domani.
A presto, ragazzi.
Ciao Marco Bellinazzo. Sì, però volevo chiudere con Dario Ricci proprio su questo. È vero, se si fanno gli impianti possono essere un lascito dell'Olimpiade, a parte il fatto che poi, ad esempio, la Grecia, che organizzò quell'Olimpiade del 2004, la sta pagando ancora adesso, che l'Olimpiade è un grande onore ma spesso diventa un grande onere. Al di là dei nuovi impianti, io trovo, ma non sono a Parigi, tu sì, Dario, Senna a parte, trovo meraviglioso il fatto che Parigi aveva prestato i suoi monumenti e i suoi luoghi sacri alle Olimpiadi, perché quando vedo il campo di beach volley al Trocadero sotto la Tour Eiffel, quando vedo il Grand Palais dove c'è la scherma, quando vedo questi luoghi, Place Vendôme, prestati all'Olimpiade, a me emoziona, ti dico la verità.
Beh, assolutamente sì, anche se poi anche questa è parte, ormai lo sappiamo bene, no, della scenografia, no, Carlo? Insomma, sì. Anche vedere il beach volley a Copacabana, no? Ti ricordi? Purtroppo chiaramente la memoria deve fare questo doppio salto, perché Tokyo, ai noi, causa pandemia, questo show non ha potuto mostrarcelo. Rimane il fatto, ecco, una sensazione che ti do sul campo è sicuramente quella, da un lato, della città assolutamente militarizzata. Io ho viaggiato abbastanza nel mondo anche per mio piacere, neanche a Tel Aviv ho trovato una situazione così in alcuni punti, in alcuni momenti della giornata olimpica, e poi per il resto però comunque anche una certa frugalità nell'aver organizzato non proprio con le giuste misure tanti piccoli dettagli. E poi l'Olimpiade, ecco, quello che vedo è anche un modo, e chiudo, in cui si sta cercando di collegare la città che vedete voi in televisione, questa qui che tu ci hai appena raccontato, con la città delle periferie. Noi per esempio alloggiamo proprio a Saint-Denis e si avverte molto questo tentativo di creare il collegamento tra uno dei cuori pulsanti, che è lo stadio, che è questo centro natatorio, ma anche inserito in quest'area degradata, con il vero movimento dei giochi. Speriamo che tutti quanti si stia facendo la cosa giusta, anche se certo ci sono delle aree della città che sembrano non vederle proprio queste Olimpiadi.
Le contraddizioni sono lì da toccare. Grazie Dario Ricci, ovviamente ci ritroviamo domani e ti ascoltiamo, anche perché la giornata è fitta nei vari appuntamenti con i notiziari di Radio 24, anche perché la scherma, ripeto, è andata avanti, saranno le semifinali, stasera c'è Paltrinieri, i nuotatori sono andati forti tutti, sono qualificati grosso modo tutti per le rispettive finali, quindi non è certo finita qui, anzi è appena cominciata. Claudia Schettino, redazione, Gianmarco Ferronato in regia, domani.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!